Signore, signori, benvenuti. Si dice sempre che è un piacere e un onore, ma questa volta è un grande piacere perché il dottor Paolo Barona è un collega, un grande amico con il quale collaboriamo spesso per fare eventi di formazione e è un illustre medico di medicina generale della Bassa Friulana, residente a Palmanova, ed è dotato, intanto come vedrete, di grande capacità divulgativa, ma poi cerca in tutti i modi delle tecniche nuove, come tecniche per cercare di alleviare la sofferenza del paziente. E allora lui passa dalla omeopatia alla fitoterapia, terapia attraverso l'eredità, alla psicoterapia, di cui è psicoterapeuta, iscritto all'albo degli psicoterapeuti, e anche all'agopuntura. È studioso di stress, sul quale abbiamo fatto un congresso assieme, di PNEI, che è la psiconeuroendocrinoimmunologia, che cerca di studiare l'uomo dal punto di vista olistico, globale, di cimatica. Oggi ho dovuto andare a vedere cosa vuol dire cimatica. Cos'è la cimatica? La cimatica studia l'effetto morfogenetico delle onde sonore, cioè come le onde sonore modificano, per esempio se mettete un po' di sabbia, le onde sonore modificano secondo dei disegni prestabiliti. E lui inoltre ha un hobby, è grande conoscitore dei premi Nobel per la medicina e lui va a studiare le motivazioni per cui questi personaggi hanno ricevuto questo ambito riconoscimento. Infatti l'idea di oggi di parlare di ritmo è perché nel 2017 tre americani hanno preso il premio Nobel parlando di ritmi. Inoltre ha delle grosse capacità didattiche, lui è tutor per gli studenti del sesto anno di medicina, tutor dei candidati all'esame di Stato, sempre medici, e dei neolaureati in medicina che sono iscritti al corso triennale di formazione in medicina generale, tutto attività fatte attraverso il CEFORMED, di cui lui è uno dei fondatori. Inoltre lui appartiene al Consiglio Direttivo Nazionale dell'AIMEF, che è l'Associazione Italiana Medici di Famiglia. Quindi vedete, una persona molto impegnata nel concreto, proprio nell'aiuto al paziente. Perché? Perché è dotato di una grande curiosità che lo porta a spaziare in tutti i campi della medicina. A te Paolo, grazie.
Buongiorno a tutti, io ringrazio il professor Maurizio Devanna per questa presentazione veramente notevole, importante, e lo ringrazio veramente di cuore perché mano a mano che parlava sentivo tutte le mie fatiche, naturalmente, perché tutte le cose che si fanno inevitabilmente costano tempo, costano sacrificio, ma devo dire che sono anche molto belle da conoscere, da studiare e da divulgare, naturalmente. E colgo l'occasione anche per ringraziare il professor Guarnieri, il presidente di questa istituzione, che gentilmente ci ospita in una sede veramente prestigiosa, molto 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 importante. Ho visto le cose che fate, sono veramente encomiabili. Quindi partiamo oggi, ho scelto questo titolo, Stai in ritmo, che sembra una cosa così come se andassimo a ballare. In realtà più di un titolo è un invito, nel senso che è proprio stare in ritmo quello che ci può far star bene nel tempo e il più a lungo possibile. E quindi cominciamo a entrare dentro questo argomento che inevitabilmente porta con sé lo scorrere del tempo e ritmo assieme al tempo. Il problema è qualcosa che è attuale. Abbiamo appena sentito che solamente lo scorso anno, nel 2017, è stato assegnato un premio Nobel per la medicina a questi tre scienziati che sono Jeffrey Hall, Michael Rorschach e Michael Young, proprio per il fatto che hanno riconosciuto il meccanismo molecolare che controlla il ritmo circadiano. Il ritmo circadiano non è altro che l'orologio biologico che controlla tutte le funzioni del nostro corpo durante le 24 ore, e sono sempre le 24 ore. per cui succedono delle cose al mattino, ne succedono delle altre a mezzogiorno e così via. Queste non sono cose che accadono a caso, ma sono assolutamente governate nel modo in cui poi vedremo nel corso della presentazione. Ritmo, dal latino ritmus, il greco ritmos, che è affine al reo scorrere, che altro non è che il succedersi ordinato nel tempo di un fenomeno o delle fasi di un fenomeno. Il ritmo poi ci accompagna come condizione essenziale della vita. Più ritmo e più armonia c'è nella nostra vita, migliore sarà la qualità della nostra vita. E poi introduciamo un concetto di quelli che possono essere i significati che possono darsi al tempo, il tempo scandito dalla lancetta dell'orologio, il tempo e le previsioni del tempo. Il nostro giornale radio inizia sempre con le previsioni del tempo, quindi noi non possiamo non parlare e non prendere in considerazione anche quella che è la meteorologia che ci accompagna ogni giorno nel nostro tempo. C'è un tempo musicale che batte il tempo, il tre quarti, il quattro quarti, il tempo sincopato, dare tempo al tempo, un tempo sprecato, stai buttando via il tuo tempo. Il tempo consolatorio che rimargina le ferite è solamente una questione di tempo. Il tempo che reca con sé predestinazione e necessità, ogni cosa ha suo tempo, e il tempo come possibilità, tutto può accadere, forse il tempo ci darà ragione. Esiste anche un tempo scritto all'interno della Bibbia, l'Ecclesiaste 3 ci fa tutta una serie di ci descrive tutta una serie di situazioni e ci dice che per ogni cosa c'è il suo momento, il suo tempo per ogni faccenda sotto il cielo. C'è un tempo per nascere, un tempo per morire, un tempo per piantare e un tempo per radicare le piante. C'è un tempo per uccidere e un tempo per guarire, un tempo per demolire e un tempo per costruire, un tempo per piangere e un tempo per ridere, un tempo per gemere, un tempo per ballare, un tempo per gettare sassi e un tempo per raccoglierli, un tempo per abbracciare e un tempo per astenersi dagli abbracci, un tempo per cercare e un tempo per perdere, uno per salvare e uno per buttare via, uno per stracciare e uno per cucire, uno per tacere e uno per parlare, e un tempo infine per amare e per odiare, un tempo di guerra e un tempo di pace. Esiste poi il concetto del tempo che è quello del attraversare la linea del tempo. Veniamo dal passato, veniamo in questo momento che è il nostro presente e andiamo verso il futuro. In questo poi ciascuno di noi poi ha le sue specifiche caratteristiche. Ci sono quelli che vivono sempre nel presente, che sono qui ed ora, ma ci sono le persone che vivono perennemente nel passato, quindi nel presente non ci sono perché hanno ricordi e vivono sempre nei tempi che furono. Oppure c'è qualcuno che non vive né laggiù in fondo né presente, perché la sua mente è sempre rivolta a cosa facciamo domani, tra cosa sarà tra un anno, eccetera. Il fatto è che se noi pensiamo di vivere dietro, pensiamo di vivere verso l'avanti, ci perdiamo quella che è il carpe diem, che viviamo oggi quello che c'è oggi, perché domani non possiamo viverlo visto che siamo qua, e non possiamo neppure vivere il passato visto che ancora una volta siamo qua, se no alla fine non siamo mai da nessuna parte. Però molte persone sono caratterizzate dal fatto che c'è una confusione nella loro mente sul fatto di dove essere collocati in questa linea del tempo. C'è un tempo nell'arte, questa è le tre età di Giorgione del 1500, oppure un tempo legato alle stagioni dell'anno. Ma andiamo ovviamente un po' indietro a cercare un puntino di storia. A me piace sempre collocare e parlare di persone importanti del nostro passato, perché solo attraverso la conoscenza di quelli che sono venuti prima di noi e di ciò che hanno fatto, riconosciamo la loro importanza e diamo a noi stessi l'importanza essendo loro figli. Quindi partiamo un po' da lontano, naturalmente, nell'Antico Egitto. Nell'Antico Egitto il tempo viene scandito dal fatto che le acque del Nilo fuoriuscissero dal loro sedimento e che quindi le stagioni dell'anno. Veramente i greci avevano diversi tipi di calendari, credo che fossero quattro calendari diversi a seconda della modalità con cui avevano a che fare, però esiste un calendario legato al fiume Nilo che quindi caratterizzava l'anno in stagione delle inondazioni, la stagione della semina e del raccolto e nella stagione della sete o dell'aridità. Ci spostiamo di qualche secolo, Esiodio, siamo nell'VIII secolo, scrive le opere e i giorni e all'interno di quest'opera mette in relazione le stagioni al tempo e alle attività che vengono fatte in funzione del tempo, con le stagioni che si succedono. Poi arriviamo in un tempo dei Romani, Cecilio Aureliano, il medico romano di Sicca in Numidia, scrive un testo importante e comincia descrivere per la prima volta quelli che sono i segni e i sintomi di una malattia che è l'asma, e comincia a definire che i sintomi dell'asma principalmente si definiscono e si hanno durante la notte. Quindi è già una prima descrizione del fatto che le malattie possono esplicarsi o manifestarsi in un particolare ora del giorno o della notte. E facciamo un salto abbastanza importante: nel V secolo arriviamo al 1500, parliamo di Christoph Wirsung, che è famoso per un dotto, e lui stesso scrive che i sintomi dell'asma, parliamo sempre dell'asma naturalmente, che i sintomi dell'asma compaiono a partire da 2 ore dopo la mezzanotte e perdurano per tutto il tempo fino al mattino. E non possiamo che parlare di Sant'Orio, che ce l'abbiamo qui di fronte, se non sbaglio, anzi di là, dall'altra parte. Sant'Orio è un personaggio straordinario, io penso che lo conosciate molto bene. Lui nasce a Capodistria, passa la gran parte della sua attività professionale come medico all'Università di Padova, è coevo di Galileo Galilei, anzi ne è certamente amico, e da Galileo Galilei acquisisce la capacità del pendolo di poter oscillare, e che quindi questa oscillazione può essere costante nel tempo e quindi misurare qualche cosa. Beh, lui è un medico straordinario, capacissimo di costruire e utilizzare strumenti raffinati grazie ai quali lui comincia a misurare delle cose all'interno del mondo medico. Prima di lui non c'erano state invenzioni importanti. Per cui è quello che inventa la bilancia, l'igrometro, l'eropina medica, l'anemometro, che comunque sono tutti strumenti che servono per calcolare esattamente tutti quelli che sono i fenomeni che possono avvenire attraverso lo studio dei parametri vitali umani, cioè questa persona che battito cardiaco ha, che temperatura ha, quanto pesa, tutte queste cose qui. Prima non c'erano queste possibilità perché non esistevano strumenti che ci permettevano di misurare tutte queste cose. Inventa questa cosa straordinaria del letto artificioso, che è un letto molto particolare perché ha la possibilità di essere sollevato e di ondeggiare in modo tale da dare sollievo al malato con questo ondeggiamento. Ci sono 4 sfere sopra che possono suonare, quindi anche questo può dare sollievo al malato. Oppure una parte del letto si sposta e quindi questo letto si trasforma in una comoda poltrona dove possono essere fatti i bisogni, oppure direttamente può essere messo un tavolino grazie al quale il malato, senza essere spostato, senza fare grandi cose, può leggere un po' o può fare delle cose. Prima di allora questa cosa ovviamente non c'era. Ed è il primo anche che riesce, grazie a tutte le cose che fa, riesce anche a calcolare esattamente quella che è la respirazione sensibilis, cioè che è quella quota di peso del corpo che noi perdiamo ogni giorno in virtù del fatto che l'acqua evapora dal nostro corpo. Bene, lui per primo, grazie alle cose che ha studiato, che ha messo a punto, riesce a calcolare esattamente qual è la perdita del peso quotidiano che le persone riescono ad avere in virtù di questa perspirazione insensibile. Tra le altre, inventa anche il pulsilogio, che altro non sarebbe che il primo strumento grazie al quale si riesce a calcolare esattamente la frequenza cardiaca. Passiamo a pochi anni, perché siamo sempre nel 1600, parliamo di Castello Petrovasco, e anche lui ovviamente si interessa di asma, e anche lui descrive il fatto che l'asma è prevalentemente notturna ed è più severa durante la notte ed è più severa ovviamente anche durante l'inverno. Passiamo poi sempre al 1600 a Thomas Sydenham, che è considerato uno dei padri della medicina inglese, padre della medicina inglese perché lui tratta il vaiolo, comincia a utilizzare l'ottano e che quindi dà la possibilità a molte persone che stanno male di poter stare meglio in virtù del fatto che si possano, che lui ha cominciato a usare delle droghe che possono dare sollievo dal dolore, e per primo appoggia l'utilizzo dell'albero della china, della corteccia della china, per pensare di poter trattare la malaria. Beh, lui ci dà una descrizione importante per quanto riguarda il concetto del tempo, come all'interno del tempo le malattie possano manifestarsi. e ci scrive: ci sono migliaia di fecondi sforzi per alleviare il dolore, tuttavia non è facile ottenerlo, fino a 2 o 3 l'ora del mattino in cui i malati si sentono improvvisamente bene, ma il dolore torna sempre nella sera e non è così grande la mattina. Quindi ci dà una descrizione di quale può essere il ritmo della manifestazione dolorosa. Arriviamo a Heberden, che è famoso, tutti i medici lo conoscono perché è quello che ha dato il nome a questi nodulini che si formano in conseguenza delle artrosi sulle nostre dita. È importante non tanto per quello quanto per il fatto che definisce finalmente, da un punto di vista nosologico, le caratteristiche della angina pectoris. Prima di allora non c'era una chiara descrizione, lui definisce in modo chiaro che cos'è il male di cuore, l'angina pectoris. Poi abbiamo George Zimmermann, che descrive anche lui la persistenza dei sintomi sempre riferiti all'angina e sempre nelle ore notturne. Quindi sappiamo che abbiamo 2 importanti malattie, che sono l'asma e che sono le malattie del cuore, che si manifestano prevalentemente durante la notte. Poi passiamo a Christoph Ulfeld, che è un medico tedesco, che oltre a utilizzare l'idroterapia e le cure termali e a fare altre cose, in realtà è importante perché ci regala una stupenda descrizione finalmente della cronobiologia e ci dice: a seguito della rotazione regolare del nostro pianeta esiste un periodo di 24 ore trasmesso a tutti gli abitanti della Terra, e questo periodo regolare si può trovare in tutti i tipi di malattie. Questo periodo di 24 ore determina il meraviglioso ordine temporale delle nostre funzioni corporee. Questo periodo può essere definito l'unità della cronologia della natura. Questo è del 1979. Poi abbiamo Jean-Baptiste Arnaud Murat, che scrive dei libri sull'influenza sempre della notte sui malati e sulle malattie, e scrive in modo specifico un trattato sulle malattie notturne. E passiamo poi a Julien Viré, e nella sua tesi presentata alla Facoltà di Medicina di Parigi descrive le osservazioni ritmiche, compresi diversi benefici della temporizzazione dei farmaci. Cioè, per la prima volta un medico, siamo nel 1700-1800, comincia a pensare che il fatto di poter dare un farmaco ad un'ora piuttosto che ad un'altra ora non è esattamente la stessa cosa. Quindi comincia a pensare che ci sono delle ore o dei tempi o dei ritmi grazie ai quali un farmaco può essere più tollerato o può essere più efficace. Arriviamo all'italiano Antonio Testa, che è professore della clinica e direttore dell'ospedale di Ferrara, che si interessa anche lui di studia le cardiopatie, e delle cardiopatie studia soprattutto i disturbi del ritmo cardiaco, fino ad arrivare a una persona estremamente importante che è Franz Albert, che è il primo che conia il termine ritmo circadiano da circadian, significa che attorno al giorno. Diciamo che lui conia un concetto che è ritmo circadiano, che definisce per primo nella storia, definisce un periodo attorno alle 24 ore. E lui è uno dei padri fondatori della cronobiologia, tutti si riferiscono a lui come padre fondatore della cronobiologia. Per tornare in Italia non possiamo fare che altro che riferimento anche al professor Carmelo Fersini, cattedratico di Ferrara, che importa in Italia negli anni 80 il concetto di cronobiologia. Cambiamo completamente argomento adesso, abbiamo terminato l'approccio storico, l'introduzione storica, e la domanda è: ma il corpo ha un ritmo? Cioè, abbiamo parlato di tempo, abbiamo parlato di ritmo, l'asma è così, la cardiopatia ischemica è colà, ma questo corpo ha dei ritmi? Beh, allora cominciamo col dire che il primo ritmo fondamentale è sicuramente il ritmo del nostro battito cardiaco, ma non possiamo non pensare che anche il nostro respiro abbia un battito di una frequenza peculiare. Così come in un ritmo particolare anche la nostra temperatura corporea, la temperatura del nostro corpo al mattino non è esattamente la stessa temperatura che abbiamo alle 7 di sera o durante la notte, come potete vedere da questo bel grafico. Oppure, non so quanti di voi ci fanno attenzione, ma noi continuamente deglutiamo. La deglutizione fa sì che la punta della nostra lingua tocchi il nostro palato. Beh, questo è un reset neurologico fondamentale che il nostro cervello fa ogni 2x3 e dà il senso e il significato al cervello per capire come siamo messi nello spazio. Quindi ogni pochi secondi lui, in questo modo, controlla qual è il nostro atteggiamento, qual è la nostra postura nello spazio. E poi c'è il ritmo dell'attività cerebrale, naturalmente. Ci spostiamo un attimo, andiamo in America, questo è lo Stevens Institute of Technology, che è un'università che è di fronte a Manhattan, quello che la fotografia in basso a sinistra è la sede dell'università, grazie alla quale si vede dall'altra parte New York City, e loro fanno degli studi per quanto sull'utilizzo della risonanza magnetica. E guardate cosa che hanno fatto: hanno preso una persona, l'hanno messa sotto risonanza magnetica e hanno registrato quello che succede. Devo dire che io ho trovato assolutamente stupefacente questa registrazione. Quella a sinistra, la rifacciamo vedere un attimo. Quella a sinistra ovviamente non è amplificata, quella a destra è chiaramente amplificata, e questi sono i movimenti ritmici che il cervello subisce in conseguenza dell'attività ritmica del cuore. Quindi anche il cervello viene spronuto, no? E ha un ritmo che è il ritmo grazie al quale il cuore batte. Ma poi esiste un ritmo ormonale, quindi il cortisolo ha un picco a una certa ora del giorno, l'ormone somatotropo che è il GH ha un ritmo in altre condizioni, la prolattina, il testosterone, gli ormoni della tiroide, eccetera. Ognuno di questi ormoni all'interno del nostro corpo ha dei suoi ritmi precisi e specifici. E questi sono altri ormoni di cui possiamo parlare, sono il sistema renino-angiotensina, la grelina, leptina, eccetera, tutti nomi assolutamente sconosciuti, ma che però ci dicono che anche loro mantengono un ritmo e dei ritmi assolutamente precisi all'interno del nostro corpo. Addirittura la permeabilità del nostro intestino, cioè noi abbiamo un intestino che teoricamente dovrebbe essere impermeabile, in realtà è permeabile per lui, però anche lui ha un ritmo circadiano di permeabilità, cioè all'interno di un giorno intero ci sono dei periodi in cui lui manifesta un aumento della permeabilità. E questi sono altre tipologie di ritmi che coinvolgono la melatonina, la temperatura o altri ritmi biologici del corpo umano. Vi ho fatto mettere questo perché questi sono i picchi dei globuli bianchi sostanzialmente. Come potete vedere, anche all'interno del sangue i globuli bianchi manifestano dei picchi nella loro produzione, e sulla fotografia a destra si manifestano i picchi delle sostanze che vengono prodotte naturalmente dai globuli bianchi. Allora, la cosa interessante, abbiamo stabilito che c'è un tempo, una storia in cui i nostri predecessori hanno studiato questo fenomeno del tempo, ci sono state delle persone che hanno messo a punto degli strumenti grazie ai quali c'è stata la possibilità di misurare tutta questa serie di eventi, perché se non abbiamo la possibilità di avere gli strumenti con cui misuriamo, non possiamo sapere quante volte batte il nostro cuore, quante volte respiriamo e così via. E quindi siamo arrivati a conoscere il fatto che comunque all'interno del corpo esistono dei ritmi ben precisi che si ripetono nell'arco delle 24 ore, ma la cosa interessante a questo punto è: ma chi è che governa questo ritmo? E ovviamente cambiamo completamente settore, andiamo a vedere, è evidente che è la luce che governa il nostro ritmo. Noi viviamo in questa stupenda terra, voi vedete che metà è l'ombra, metà è il sole, e quindi da una parte della terra ci sarà il giorno, da un'altra parte ci sarà la notte. Qui noi viviamo, e quindi noi non possiamo, viviamo da sempre, i nostri predecessori ci vivono da milioni di anni, le prime forme di vita ci sono da 70 miliardi di anni, e quindi tutta la vita sulla Terra si è abituata al fatto che vive all'interno di questa ritmicità che è giorno-notte. Quindi è evidente che al mattino la luce della blu, perché al mattino c'è una luce blu, sveglia la natura e regola il nostro ritmo, mentre la sera è la luce rossa, la componente della luce rossa, che mette a riposo la natura e regola il nostro ritmo. Ad esempio, una cosa interessante è che anche i gestori, i produttori di telefonini hanno capito questo, per cui adesso hanno inserito nei telefoni la modalità notte, in cui cioè cercano di togliere tutte le componenti blu della luce dello schermo proprio per impedire una eccessiva stimolazione della luce blu che non permetterebbe un adeguato riposo alla persona che anche di notte continua a stimolarsi con una luce blu che è incompatibile con il riposo notturno. Quindi di giorno con la luce noi viviamo, al di là di quelli che dovrebbe devono dormire di giorno perché lavorano di notte naturalmente, e di notte ci ricostituiamo, siamo fermi e succedono delle altre cose, cioè non è che poi siamo fermi durante la notte naturalmente, perché durante la notte accadono delle cose incredibili, e quindi metaforicamente al mattino noi all'alba noi nasciamo, diventiamo adolescenti, persone mature, diventiamo vecchie, moriamo, e con l'addormentamento ce ne andiamo a dormire sicuri e certi che durante la notte noi ci ricostituiamo per rinascere all'alba del giorno successivo. Questa è una cosa straordinaria che accade ogni notte nella nostra vita. Questo concetto di dualità, tra le altre, è un concetto molto antico, tant'è che il simbolo che è stato preso dai medici come loro simbolo, che è il caduceo, sono questi due serpenti che si attorcigliano tra di loro, e addirittura è stato trovato in un vaso del Sumerico del 21 secoli fa di un re che si chiama Gudea. Naturalmente, per gestire una persona in queste due modalità, giorno e notte, è evidente che abbiamo bisogno di due sistemi quasi contrapposti, nel senso che evidentemente chi lavora di giorno dovrà far fare delle cose e chi lavora di notte dovrà farle fare delle altre. Non ci mettiamo a correre di notte, non camminiamo di notte, quindi l'attività cardiaca, l'attività vascolare, eccetera, non sarà la stessa tra il giorno e la notte. Fondamentalmente, secondo noi, lavoriamo e viviamo ancora come lo erano i nostri predecessori. Diciamo che durante il giorno le cose che noi facciamo sostanzialmente sono quelle di svegliarci e andare a procacciare il cibo, d'accordo? E quindi noi per fare questo abbiamo bisogno di tutta una serie di trasformazioni che ci mettano nella condizione di poter sostenere questo. Se noi abbiamo fame, dobbiamo uccidere una belva, è chiaro che o la uccidiamo o scappiamo, quindi comunque abbiamo bisogno di un sostegno particolare del nostro corpo che ci permetta di uccidere o di scappare e così via. Il ritmo circadiano ci permette quindi di capire che ci sono delle cose che succedono in una certa ora del giorno, in una certa ora della notte. Alle 2 del mattino c'è un sonno profondo e alle 4 si raggiunge la minima temperatura possibile, quindi noi siamo ben fermi come serpenti quasi. Al mattino noi cominciamo un aumento della pressione, quindi il tutto comincia a svegliarsi naturalmente. Alle 10 c'è la massima vigilanza e via via nel tempo scorre tutta intera la giornata. Queste sono le cose, questa è una diapositiva molto interessante, perché queste sono le cose che accadono del primo mattino durante il giorno, verso sera e durante la notte. Questa è una delle prime cose che ci dicono che effettivamente è vero che il corpo funziona in modo diverso durante il giorno e durante la notte. Al mattino presto, che sono tra le 5 e le 8 del mattino, è chiaro che c'è l'attivazione e il risveglio della persona, e quindi l'asse psicologico e neurologico che ci sveglia, che è l'asse ipotalamo ipofisi surrene, e il surrene è la ghiandola che produce cortisolo, adrenalina e noradrenalina, deve attivarsi, quindi si attiva il sistema simpatico, aumenta l'adrenalina, la noradrenalina e il cortisolo. Una volta che siamo svegli, chiaramente per star svegli consumiamo, e per consumare abbiamo bisogno di substrati, quindi noi consumiamo zuccheri e quindi distruggiamo le forme di deposito degli zuccheri. Se ci sono dei grassi, distruggiamo dei grassi. Se ci sono dei grassi complessi, avviamo la degenerazione dei grassi attraverso la beta-ossidazione. Costruiamo dei nuovi zuccheri a partenza dalle proteine. Ci mangiamo e consumiamo le proteine, produciamo i corpi di chetone, ci serve l'acetone dei bambini di una volta quando erano malati, e facciamo delle altre cose. Tutto questo ci garantisce la possibilità che ci siano dei substrati che garantiscono un'attività fisica durante tutto il giorno, perché noi con i nostri antenati erano abituati a camminare tra i 25 e i 30 km al giorno per poter soddisfare tutte le loro esigenze. Verso sera, verso la notte, tutto questo deve spegnersi, quindi tutto quello che si era acceso durante il mattino presto invece si spegne. E quindi si spegne l'attivazione del sistema simpatico, va giù l'adrenalina, va giù la noradrenalina, va giù il cortisolo, e salgono invece quelli che sono gli ormoni della notte, che sono l'ormone somatotropo, che è quello che ci mette a posto di notte, la prolattina e la melatonina. Ricordiamoci questi tre ormoni perché sono quelli che governano ogni notte della nostra vita, e ogni notte della nostra vita permettono che noi ci si addormenti e permettono che noi ricostruiamo tutti i substrati che ci servono per ricominciare un'altra vita il giorno dopo. Quindi ricordiamoci che di giorno siamo attivi, c'è il ricordo di andare a caccia, non è che andiamo a caccia, però andiamo a lavorare, quindi c'è il concetto di lotta e di fuga, c'è il concetto che questi sono gli ormoni che sostengono la nostra attività: cortisone, adrenalina, noradrenalina, ormoni della tiroide e tutti gli substrati energetici, quindi parlo di zuccheri e parlo di grassi, che devono essere consumati per poter permettere tutta questa cosa qui. Poi verso sera abbiamo bisogno di riposare, di ricostituirci e di ricostruire tutto quello che è stato perso, tutto quello che è stato distrutto. E quindi noi entriamo in una fase di riposo dove accadono altre cose, e grazie alla produzione di altri ormoni, che ripeto sono l'ormone della crescita, la melatonina e la prolattina, succedono quelle cose che ci permettono di recuperare, di ricostituire il nostro corpo pronti per il giorno successivo. Attenzione per una cosa, che affinché ci siano quei tre ormoni che governano la nostra ricostruzione, non ci devono essere né cortisolo né insulina. Quindi se noi la sera siamo stressati, baruffiamo, andiamo a fare sport, guardiamo dei programmi televisivi che non ci garbano moltissimo, vediamo film violenti, discussioni e litighe, oppure mangiamo troppi carboidrati che producono insulina, sia il cortisolo che l'insulina inibiscono la secrezione del GAP e quindi impediscono un corretto recupero. Quindi stiamo attenti anche a questi e dobbiamo cercare di essere più morigerati possibili relativamente a queste cose per poter poi recuperare e ripristinare correttamente la notte. Ma come agisce la luce e il buio? Beh, è evidente che la luce e al contrario il buio devono avere un organo bersaglio grazie al quale comunicano il fatto che loro sono presenti o assenti. E chi regola l'orologio, diciamo, che regola il nucleo che è sensibile a questa cosa, si chiama nucleo sovrachiasmatico ipotalamico, che è lui che dà il ritmo alla nostra vita. Ma perché è così importante? Perché la sua presenza determina e regola il ritmo sonno-veglia, la temperatura del corpo, la concentrazione ematica di molti ormoni, l'attività renale, l'attività cardiovascolare, l'attività motoria. Regola praticamente tutto il nostro corpo. Quindi quel nucleo dà il tempo, dà il ritmo a tutti gli organi del nostro corpo affinché durante quelle ore succedano delle cose, durante le altre ore ne succedano delle altre. È evidente che tutto questo deve avere un sistema fotorecettivo, perché la luce da qualche parte deve per forza arrivare, e questo sistema è governato da fotorecettori che sono semplicemente inseriti all'interno dell'occhio verso il basso e nella parte inferiore della retina. Questa zona della retina è sensibile ovviamente alla luce, e questa luce che poi fa il giro che farà, come vedremo subito dopo, e fa governare tutto quanto. Questo è uno schema molto complesso, ma veramente molto bello, che ci dice cosa succede tutte le sere e ci dice com'è che noi facciamo per addormentarci. Perché per dormire innanzitutto bisogna chiudere le palpebre, abbassare le palpebre e chiudere le palpebre in modo tale che quei fotorecettori di cui si parlava prima non abbiano la possibilità di percepire la luce. Una volta che le palpebre sono chiuse, la retina, che è subito dietro, dice: ok, le palpebre sono chiuse, possiamo andare avanti. E quindi dalla retina parte un segnale attraverso i nervi ottici e si arriva al chiasma ottico, e arriva l'informazione: guarda che le palpebre sono proprio chiuse, possiamo andare avanti, allora parte l'informazione va avanti e finalmente arriva questo nucleo sovrachiasmatico che manda segnali ad un altro nucleo lì vicino che fa fare un giro del mondo, veramente il giro del mondo a queste informazioni per arrivare alla ghiandola più importante e strategica di tutto questo è l'epifisi, che è quella che fa produrre la melatonina. La melatonina è l'ormone che ci permette di dormire. Quindi quando noi ci addormentiamo non è così semplice, perché per dormire intanto dobbiamo chiudere gli occhi. E una volta che siano tutte queste cose, tutte queste condizioni, allora c'è la produzione di melatonina e questa melatonina ci permette quindi, permette a noi di iniziare l'addormentamento. Tra le altre, una cosa molto, molto curiosa è che il consenso a questo meccanismo lo dà un peptide che viene prodotto dall'intestino, come se noi possiamo dormire solamente se l'intestino dice qua giù è tutto a posto, oppure dice qui abbiamo ancora fame, non è tempo che tu ti addormenti, ancora devi mettere ancora qualcosa dentro. Noi abbiamo chiamato questo master clock, ma in realtà master clock non è l'orologio principale, ma master clock è il termine che venne utilizzato da un ingegnere giapponese che descrisse per la prima volta un gene che ha chiamato clock come acronimo di circadian locomotor output cycle scaputa. Era una persona curiosa, si chiese come mai si dorme la notte e si affama in determinato ora del giorno, e questa domanda lo ha portato a scoprire il gene che determina tutto questo. Ora dobbiamo chiederci come funziona tutto questo meccanismo, ed è quello che ha fatto sì che ci sia stato il premio Nobel che è vinto da questi tre scienziati. Ma vediamo un pochino più da vicino. Questo è Jeffrey Gordon Hall, che ha 72 anni, che è nato a New York, che si è laureato a Washington e Seattle, ha lavorato nel California Institute a Pasadena e nel 74 si è trasferito in quella del Maine. Questo è Michael Ross Bush, 71 anni, nato a Kansas City, laureato nel 1970 nel Massachusetts Institute of Technology, ha lavorato anche in Europa. E diciamo che il suo gruppo è quello che ha fatto il lavoro più importante, perché ha scoperto questo gene che si chiama Period, che poi è quello più importante per capire qual è il meccanismo grazie al quale esiste questo orologio, e questo orologio funziona esattamente per 24 ore. Questo è il terzo che ha vinto il premio Nobel, e lui ha chiarito in che modo funziona il gene che ha scoperto l'altro, e poi ne ha scoperti gli altri due. Sostanzialmente non facciamo così che questo gene che si chiama Period codifica una proteina che si chiama TER. Questa proteina si accumula durante il giorno e si degrada durante, si accumula durante la notte e si degrada durante il giorno in un ritmo di 24 ore. Questa proteina poi si attacca ad un'altra proteina e insieme si legano, entrano dentro la cellula e inibiscono l'ulteriore produzione di questa sostanza che si chiama TER. E poi ce ne sono gli altri che ovviamente fanno le cose ancora molto più complesse. C'è questo Double Time, che è un altro gene che si incarica di stabilire che il ritmo circadiano sia effettivamente delle 24 ore. È inutile che vi spieghi questa cosa, che come vedete è molto complicata, è molto complessa. Un ritmo circadiano, il funzionamento di un ritmo circadiano è 10 minuti, molto complesso, solo 10 minuti, è un po', ci proviamo. E poi accanto a questo c'è anche un altro orologio biologico che però dipende dal cibo, e anche questo è qualcosa di molto complicato. Ci sono degli orologi biologici anche all'interno dei vari organi periferici, non esiste un orologio biologico solo in testa, nel nucleo sovrachiasmatico, ma gli orologi sono sparsi un po' tutto in tutti questi organi. Mi dispiace che la diapositiva sia capovolta. Diciamo che ogni grande organo del corpo ha i suoi geni che determinano il loro orologio. Ad esempio, questi sono quelli del rene e del cuore. Sappiate che se noi dei topolini distruggiamo i geni che determinano la modalità di funzionamento giorno-notte a livello renale, a livello cardiaco, i topolini in 2 settimane muoiono di insufficienza renale o di insufficienza cardiaca. Quindi proprio vero che le modalità con cui fanno funzionare gli organi sono così diverse che se non funzionano in quel modo vanno incontro a una default. E quando questi orologi si aprono, cosa succede? Ma semplicemente possono cominciare a esserci delle malattie, infiammazione, insufficienza insulinica, insulino resistenza, obesità e quant'altro. Ma d'altra parte, andiamo avanti, dice, tutto ha un ritmo, ma anche le malattie hanno un ritmo, nel senso che siamo abituati a vedere l'ambulanza, a sentire l'ambulanza in certe ore del giorno, in certe ore della notte. L'ictus ischemico colpisce alle 8 del mattino, quando la pressione va su e quando c'è il risveglio. Allo stesso modo l'ictus emorragico colpisce più o meno nelle stesse ore. La rottura dell'aneurisma della aorta è un pochettino più complesso e la dissecazione dell'aorta addominale comunque privilegia delle ore del mattino. E questi sono per esempio dei picchi, dei sintomi, delle malattie reumatologiche accompagnate dalla produzione delle sostanze che generano queste malattie. È tipico delle malattie e dell'artrite reumatoide, per esempio, il fatto che i dolori ci siano presto la mattina, e anche questo è un ritmo tipico delle malattie. Questo sempre parliamo della artrite reumatoide, quindi c'è un ritmo per quanto riguarda l'incapacità al movimento, il dolore e l'alterazione funzionale. La malattia per eccellenza del rito cronobiologico è sicuramente la malaria, che si chiama terziaria o quaternaria a seconda dei ritmi che manifesta. E questi sono gli orari in cui si manifestano le principali malattie e le particolarità metaboliche attraverso le quali ci sono delle alterazioni. L'ora della medicina, anche questo è molto importante, esiste l'ora in cui le cose accadono, esistono l'ora delle malattie, beh, esiste anche l'ora della medicina. Sempre il signore, lo scienziato che ha creato il concetto di circolo di ritmo circadiano, ha anche scritto che così come per ogni farmaco esiste una dose, bisogna dover scrivere anche un'ora a cui prendere il farmaco. Spesso si prescrive un farmaco ad un'ora in cui è più facile, più certi che le persone lo assumono, ma non è detto che questa sia la miglior ora con cui lui funziona meglio. L'obiettivo dovrebbe essere quello che fare in modo tale che quello che l'organismo fa il farmaco, cioè la variazione circadiana della farmacocinetica, bisognerebbe metterlo d'accordo con quello che il farmaco fa all'organismo, che altro non sarebbe che la variazione circadiana della farmacodinamica. Questo signore già nel 99 era stato studiato la variazione circadiana statisticamente significativa nella farmacocinetica di più di 100 farmaci, quindi teoricamente noi dovremmo avere, cioè, in ogni ambulatorio il libricino di questi 100 farmaci che ci dicono e che ci insegnano qual è l'ora migliore per dare 100 tipi di farmaci diversi alle persone per guarirle. Per non parlare di Arureschi, che ha scritto molti libri per quanto riguarda droghe, farmaci e cronobiologia, di cui questo è il libro principale, perché ci dice come potrebbero funzionare molto meglio i chemioterapici, farmaci che vengono utilizzati nel corso delle malattie neoplastiche, avendo per contro anche meno gli effetti collaterali, semplicemente modificando l'ora di somministrazione, che ne so, le 6 del pomeriggio piuttosto che le 11 del mattino. A questo punto abbiamo visto tutte queste cose fino ad ora, ci dobbiamo chiedere anche che cosa fare ovviamente per mantenere il più a lungo possibile il ritmo, e questo ovviamente ci può fare. Per mettere a posto il ritmo bisogna controllare naturalmente lo stress, bisogna ritornare al ritmo e bisogna ridurre l'infiammazione, che altro non è che la conseguenza dello stress e la conseguenza delle nostre abitudini voluttuali, alimentari e comportamentali. Per capire cosa succede, non spaventatevi da questa diapositiva, ma noi ci avvaliamo esattamente come c'è scritto in questa diapositiva. Cioè, partendo dall'alto c'è la nostra storia personale, c'è lo stress che ogni persona ha, e questo stress può essere reale o percepito, ma non fa nessuna differenza. Si sta male allo stesso modo sia che il problema sia vero, sia che il problema sia assolutamente inventato. Poi c'è l'età, ovviamente, c'è la nutrizione, siamo figli dei nostri genitori, quindi possiamo avere delle variazioni genetiche. Tutto questo incide sul sistema dello stress e sull'asse che vi dicevo prima, che parte dall'alto, ipotalamo, ipofisi, sul rene, e tutte queste cose, se vengono continuamente allertate, producono piano piano, lentamente nel tempo, quello che viene definito infiammazione cronica di basso grado, che sarà qualcosa che inizia un po' tardi nella vita e da quel momento non ci abbandonerà mai più. Siamo stati bene fino ai 10 anni, fino ai 20 anni, fino ai 30 anni, fino ai 40 anni. Ai 45 abbiamo cominciato ad avere dei problemi, quali un po' di dolori, un po' di dolori muscolari, un po' di dolori alle giunture, un po' di dolore da una parte, un po' di dolore dall'altra. Queste sono l'infiammazione cronica di basso grado, che altro non è che una conseguenza del nostro stile di vita. Tenete presente che la conseguenza finale di tutto questo si ripercuote addirittura sul grasso che noi ci portiamo appresso, sull'osso che noi abbiamo, d'accordo, e sulla qualità del muscolo. Quindi tutti questi comportamenti noi dovremo pensare di metterli in ordine, perché il nostro compito fondamentale è preservare il più possibile la qualità e la quantità del nostro osso e la qualità e la quantità dei nostri muscoli. Quindi per mantenersi in salute dobbiamo continuamente allenare le nostre ossa e dobbiamo continuamente allenare i nostri muscoli. Per quanto riguarda il controllo dello stress, la prima cosa, come dicevo, era l'attività fisica. Possiamo pregare, possiamo meditare, possiamo andare da uno psicoterapeuta, possiamo fare dell'acupuntura, eccetera, possiamo ascoltare della musica, possiamo dipingere, possiamo fare quello che vogliamo. La cosa importante è abbassare la 5 minuti lo stress. Perché vi dico l'attività fisica? Perché l'attività fisica è straordinaria, assomma su di sé la capacità di promuovere e produrre una quantità di sostanze e di situazioni assolutamente favorevoli alla salute. Stimola elementi staminali del tessuto cerebrale, dà sostegno all'attività cerebrale, agisce a livello del giro del tatto migliorando la memoria, diminuisce il tessuto adiposo, aumenta la densità dell'osso, aumenta delle sostanze antinfiammatorie, aumenta le cellule endoteliali di riparazione, stimola la produzione di cellule muscolari e modula il dolore. Chi sperimenta il fatto di che esercita costantemente l'attività fisica sa che il suo dolore diminuisce man mano che fa attività fisica. Ma oltre a questo, il muscolo produce delle sostanze vere e proprie sue, che si chiamano miochine. Ma queste miochine sono delle interleuchine, e queste interleuchine sono assolutamente antinfiammatorie e combattono tutte le infiammazioni che possono avvenire non solo nel muscolo ma all'interno di tutto il nostro corpo. Produce anche questa sostanza che si chiama BDNF, che è una sostanza trofica su una parte anteriore del cervello, che è quella che manca alle persone depresse. Quindi fare attività fisica fa sì che noi, grazie ai muscoli, si produca questa sostanza, e questa sostanza va a lavorare sulla corteccia prefrontale migliorando il nostro tono dell'umore semplicemente facendo dell'attività fisica. Poi un certo tipo di attività fisica produce una sostanza che si chiama irisina, che è quella che ci fa lavorare il grasso bruno. Il grasso bruno è quello che ci scalda, ma è anche quello che consuma grasso. Quindi più irisina noi produciamo, più consumiamo e più siamo caldi. Tra le altre, una cosa molto importante, una delle miochine che produce il muscolo è l'oncostatina M, che inibisce la crescita dei tumori. Quindi fare attività fisica significa anche contrastare e combattere le neoplasie. Quanta attività fisica? 30 minuti al giorno, con che ritmo? 100 passi al minuto, oppure 5 minuti di riscaldamento e 25 di una particolare tecnica di attività fisica che si chiama High Interval Interval Training, cioè è un'attività fisica molto, molto impegnativa, diciamo. E l'altra cosa è ritornare in ritmo. Cosa significa ritornare in ritmo? Il ritmo fondamentale è quello del cortisolo, che è quello del 7 del mattino, 8 del mattino, che ha un picco. Tutti quelli stressati non hanno questo picco, il cortisolo è sempre piatto, ma verso l'alto. Se è piatto verso l'alto, non avendo nessuna curva, noi facciamo quello che vogliamo, ma continuiamo a rimanere ammalati e infiammati. Quindi la cosa che noi dobbiamo fare è riportare il cortisolo ad aumentare solo al mattino e non a rimanere alto per tutta la durata del giorno, e ovviamente a fare in modo che il cortisolo si abbassi la sera e quindi noi si possa dormire di un sonno ristoratore. Quindi dobbiamo decidere che di fare tutte quelle cose che riportano gli ormoni del mattino esattamente al mattino e gli ormoni della notte esattamente nella notte. Quindi bisogna alzarsi presto, teoricamente bisognerebbe esporsi al freddo per un minuto in modo tale da accelerare il fatto che noi entriamo nel sistema simpatico, che è quello che ci dice che dobbiamo fare attività. Dovremmo fare una respirazione di 5-2-5 che ci dice 5 secondi inspiriamo, 5 secondi tratteniamo e 5 secondi espiriamo. Dopodiché si farà l'attività fisica, possibilmente all'aperto, in modo tale che ci prendiamo il sole del mattino, perché il sole del mattino è quello che ci fa produrre la vitamina D. Dopodiché torniamo a casa e ci facciamo una lenta colazione. Tutto quello che ci mangiamo in questa finestra di tempo, dopo che abbiamo aperto il sistema simpatico, viene digerito tutto, non si accumula nulla, ok? Perché siamo in una finestra in cui abbiamo allertato e abbiamo prodotto tutti quei sistemi che consumano tutto quello che noi ci mangiamo. La sera invece dobbiamo far scendere il sistema, quindi verso sera non ci deve essere rumore, non ci deve essere confusione, non dobbiamo avere discussioni, non dobbiamo vedere niente in televisione che ci allerta, cenare presto la sera, chiudere le luci e discutere solamente di cose piacevoli. Oltretutto, per ridurre l'insulina noi dobbiamo fare una cosa importante. Chi ci infiamma è sicuramente il fatto che noi produciamo molta insulina perché mangiamo molti zuccheri. Gli zuccheri sono nelle bevande gassate, nel pane, nella pasta, in tutti i cereali e in tutti i cibi che vengono utilizzati nella grande industria. Quindi una cosa importante è ridurre il più possibile la quantità di zuccheri che si prendono durante il giorno e soprattutto togliere durante la sera, perché se no abbiamo visto che non ripariamo. L'altra cosa che possiamo fare è concentrare i pasti in un tempo definito, cioè o mettere un digiuno, rimanere senza cibo per 13-18 ore fra l'ultimo e il primo pasto del mattino, oppure concentrare tutti i pasti in 8-10 ore. Vabbè, questo poi è un tempo un po' limitato per dare tutte queste indicazioni. E vi lascio con quest'altra cosa che ritengo sia assolutamente interessante. Sono 6-7 minuti di video. Il sistema linfatico, noi abbiamo tre sistemi, il sistema arterioso, il sistema venoso e il sistema linfatico, che è quello che ci permette di portare via tutte le scorie che si sono create dal nostro corpo. Beh, il cervello non possiede un sistema linfatico. La domanda è: come che il cervello, non avendo il sistema linfatico, riesce in qualche modo a pulirsi? Perché è ben vero che quando noi ci svegliamo la mattina riposati, la nostra mente è più lucida rispetto a quando siamo andati a dormire. E allora succede questo. Forse c'è un problema di audio però. C'è un problema di audio, se non c'è un problema di audio questo è un problema. Come possiamo fare? Impossibile. Beh, vabbè, insomma, sostanzialmente succede questo, che hanno scoperto questi scienziati che durante la notte, e solo durante la notte, e per un periodo, in un periodo assolutamente breve, allora voi sapete che il cervello è sospeso in un liquido, se siamo a liquido c'è parola chiara, se no peserebbe troppo e verrebbe mal di testa, d'accordo? Un vecchio medico che si chiama Galeno pensava che il corpo vivesse con il fatto che questo succo cerebrale durante il giorno desse vita al resto del corpo spostandosi dalla testa verso il corpo, e ovviamente durante la notte questo liquido fosse richiamato a livello della testa per ripristinare quella che era la corretta funzionalità della nostra mente. Questo era quello che pensava Galeno qualche migliaio di anni fa. In realtà i ricercatori di oggi hanno visto una cosa straordinaria, e che cioè il liquido cefalorachidiano in un attimo, che sono veramente pochi secondi, ha la possibilità di entrare in tutto il cervello, negli spazi perivasali, e attraversarli, portando via totalmente e completamente tutti i residui che si sono stati creati durante la notte, durante il giorno, dall'attività cerebrale. Se noi aspettiamo qualche minuto, vediamo questa cosa in tempo reale, anche se non la possiamo ascoltare.
So the circulatory system solves the nutrient delivery problem by sending blood vessels to supply nutrients and oxygen to every corner of our body. can actually see it in this video here. Here we're imaging blood vessels in the brain of a living mouse. The blood vessels form a complex network that fills the entire brain volume. They start at the surface of the brain, and then they dive down into the tissue itself. And as they spread out, they supply nutrients and oxygen to each and every cell in the brain. Now, just as every cell requires nutrients to fuel it, every cell also produces waste as a byproduct. And the clearance of that waste is the second basic problem that each organ has to solve. This diagram shows the body's lymphatic system, which has evolved to meet this need. It's a second parallel network of vessels that extends throughout the body. It takes up proteins and other waste from the spaces between the cells. It collects them and then dumps them into the blood so they can be disposed of. But if you look really closely at this diagram, you'll see something that doesn't make a lot of sense. So if we were to zoom into this guy's head, one of the things that you would see there is that there are no lymphatic vessels in the brain. But that doesn't make a lot of sense, does it? I mean, the brain is this intensely active organ that produces a correspondingly large amount of waste that must be efficiently cleared. And yet, it lacks lymphatic vessels, which means that the approach that the rest of the body takes to clearing away its waste won't work in the brain. So how then does the brain solve its waste clearance problem? Well, that seemingly mundane question is where our group first jumped into the story. And what we found as we dove down into the brain, down among the neurons and the blood vessels, was that the brain's solution to the problem of waste clearance, it was really unexpected. It was ingenious, but it was also beautiful. Let me tell you about what we found. So the brain has this large pool of clean, clear fluid called cerebral spinal fluid. We call it the CSF. The CSF fills the space that surrounds the brain, and waste from inside the brain make their way out to the CSF, which gets dumped along with the waste into the blood. So that way it sounds a lot like lymphatic system, doesn't it? But what's interesting is that the fluid and the waste from inside the brain, they don't just percolate their way randomly out to these pools of CSF. Instead, there is a specialized network of plumbing that organizes and facilitates this process. You can see that in these videos. Here, we're again imaging into the brain of living mice. The frame on your left shows what's happening at the brain's surface, and the frame on your right shows what's happening down below the surface of the brain within the tissue itself. We labeled the blood vessels in red, and the CSF that's surrounding the brain in green. Now, what was surprising to us was that the fluid on the outside of the brain, it didn't stay on the outside. Instead, the CSF was pumped back into and through the brain along the outsides of the blood vessels. And as it flushed down into the brain along the outsides of these vessels, it was actually helping to clear away, to clean the waste from the spaces between the brain cells. If you think about it, using the outsides of these blood vessels like this is a really clever design solution. Because the brain is enclosed in a rigid skull, and it's packed full of cells, so there is no extra space inside it for a whole second set of vessels like the lymphatic system. Yet the blood vessels, they extend from the surface of the brain down to reach every single cell in the brain, which means that fluid that's traveling along the outsides of these vessels can gain easy access to the entire brain's volume. So it's actually this really clever way to repurpose one set of vessels, the blood vessels, to take over and replace the function of a second set of vessels, the lymphatic vessels, to make it so you don't need them. And what's amazing is that no other organ takes quite this approach to clearing away the waste from between its cells. This is a solution that is entirely unique to the brain. But our most surprising finding was that all of this, everything I just told you about, with all this fluid rushing through the brain, it's only happening in the sleeping brain. Here, the video on the left shows how much of the CSF is moving through the brain of a living mouse while it's awake. It's almost nothing. Yet in the same animal, if we wait just a little while until it's gone to sleep, what we see is that the CSF is rushing through the brain. And we discovered that at the same time when the brain goes to sleep, the brain cells themselves seem to shrink, opening up spaces in between them, allowing fluid to rush through and allowing waste to be cleared out. So it seems that Galen may actually have been sort of on the right track when he wrote about fluid rushing through the brain when sleep came on. Our own research, now it's 2,000 years later, suggests that what's happening is that when the brain is awake and is at its most busy, it puts off clearing away the waste from the spaces between its cells until later. And then when it goes to sleep and doesn't have to be as busy, it shifts into a kind of cleaning mode to clear away the waste from the spaces between its brain, the waste that's accumulated throughout the day. So it's actually a little bit like how you or I, we put off our household chores during the work week when we don't have time to get to it. And then we play catch up on all the cleaning that we have to do when the weekend rolls around. Now, I've just talked a lot about waste clearance, but I haven't been very specific about the kinds of waste that the brain needs to be clearing during sleep in order to stay healthy. The waste product of these recent studies focus most on is amyloid beta, which is a protein that's made in the brain all the time. My brain's making amyloid beta right now, and so is yours. But in patients with Alzheimer's disease, amyloid beta builds up and aggregates in the spaces between the brain cells instead of being cleared away like it's supposed to be. And it's this buildup of amyloid beta that's thought to be one of the key steps in the development of that terrible disease. So we measured how fast amyloid beta is cleared from the brain when it's awake versus when it's asleep. And we found that indeed, the clearance of amyloid beta is much more rapid than the sleeping brain. So if sleep then is part of the brain's solution to the problem of waste clearance, then this may dramatically change how we think about the relationship between sleep, amyloid beta, and Alzheimer's disease. A series of recent clinical studies suggest that among patients who haven't yet developed Alzheimer's disease, worsening sleep quality and sleep duration are associated with a greater amount of amyloid beta building up in the brain. And while it's important to point out that these studies don't prove that lack of sleep or poor sleep cause Alzheimer's disease, they do suggest that the failure of the brain to keep its house clean by clearing away waste like amyloid beta may contribute to the development of conditions like Alzheimer's. So what this new research tells us then is that the one thing that all of you already knew about sleep, that even Galen understood about sleep, that it refreshes and clears the mind, may actually be a big part of what sleep is all about. See, you and I, we go to sleep every single night, but our brains, they never rest. While our body is still, and our mind is off walking in dreams somewhere, the elegant machinery of the brain is quietly hard at work, cleaning and maintaining this unimaginably complex machine. Like our housework, it's a dirty and a thankless job. But it's also important. In your house, if you stop cleaning your kitchen for a month, your home will become completely unlivable very quickly. But in the brain, the consequences of falling behind may be much greater than the embarrassment of dirty countertops. Because when it comes to cleaning the brain, it is the very health and function of the mind and the body that's at stake. Which is why understanding these very basic housekeeping functions of the brain today may be critical for preventing and treating diseases of the mind tomorrow. Thank you.
Bene. Grazie.
Bene, bravo. Però Paolo, veramente, direi quasi una lettura magistrale, molto interessato. Intanto i nostri pazienti lamentano sempre disturbi del sonno, che siano ansiosi, che siano depressi, che siano psicotici, che abbiano demenza e così via, quasi tutti. Però che non esiste un sistema linfatico, questo ciò, cioè è vero che non esiste un sistema macro linfatico, maestro un sistema micro linfatico, che probabilmente è fatto così, cioè ci sono dei cosiddetti vasa vasorum, che sono vasi linfatici attorno ai vasi del cervello. Solo una cosa, dopo lascio lo spazio agli altri. Quando tu hai parlato di riduzione dello stress, ne hai parlato di un ritmo fondamentale, che è il ritmo musicale. Il ritmo musicale,
lasciare a te questa possibilità.
La prossima volta faremo sicuramente, come certi ritmi in battere come il rock and roll, hanno un'azione specifica di attivazione del cervello e di riduzione dello stress. Lascio a voi qualche domanda, prego.
Una sola, buonasera. La quantità di sonno determinante, quali sono le fasi più
qualità
significative per ottenere il sonno?
Allora è chiaro che ci sono, ogni persona in realtà ha le sue ore di sonno, nel senso che ci sono delle poche persone che hanno la necessità di dormire poche ore e si sentono riposate, mentre invece ci sono delle persone che necessitano di 8 ore e ce ne sono anche alcune che necessitano di 10 o più ore di sonno per riuscire a svegliarsi in modo riposato. E primo, secondo, quindi è un concetto di variabile, il concetto è quanto basta a me per svegliarmi in modo riposato. Due, l'altra cosa importante è l'ora a cui si va a dormire, nel senso che tutti quei meccanismi ormonali che noi abbiamo visto non è che iniziano dalle 2 del mattino in poi, iniziano presto verso la sera, cioè verso alle 10, 9 e mezza, 10. Poi facevamo una volta quando eravamo bambini, guardavamo Carosello e dopo poco andavamo a dormire. Non è che si può andare a dormire alle 9 e mezza, però alle 10, 10 e mezza, non più tardi, noi dovremmo essere tranquilli, sereni, e dopo 15 minuti 20 spegnere la luce, perché tutti i giochi di ripristino della nostra vita, della nostra esistenza, di tutto il nostro corpo, si svolgono intorno a mezzanotte, alle 2 del mattino. Tenete anche presente che tutto questo non avviene, oltretutto, se andiamo a dormire tardi, guardiamo le tavolette, cioè stimoliamo ulteriormente il nostro apparato oculare, e soprattutto se facciamo cene abbondanti, e se queste cene abbondanti sono fatte tardi nella notte. Spesso noi ci svegliamo durante la notte perché succede questo, succede quell'altro, dobbiamo cenarci, ma in realtà questi risvegli notturni altro non sono molto spesso che dei picchi ipoglicemici in conseguenza del fatto che abbiamo mangiato molto, abbiamo mangiato molti zuccheri, che abbiamo avuto un'ipercreazione di insulina che ha determinato come conseguenza il fatto che la glicemia scende e quindi il corpo si debba svegliare per produrre glucosio. Teniamo anche presente che, come dicevo prima, cortisolo e insulina sono i due nemici principali dell'ormone della crescita, che è l'ormone che garantisce il fatto che durante la notte tutto quello che si è rotto durante il giorno venga ripristinato, cioè si prendono i pezzi del meccano e si mettono insieme per ricostruire quello che si è rotto.
Qualche altra domanda? Professor Guarnieri? Prego.
Signora Lara?
Sì, non l'ho visto.
Prego, lei.
Mi dica.
Sì, volevo chiedere un quesito. Io ho avuto, purtroppo, nella mia vita tanti problemi di salute, interventi, sottoposto molto a stress. E mi succede questo. Riesco a dormire la prima parte della notte, 2-3 ore, poi automaticamente ho delle note agitate con tutti i problemi più grossi che sono successi durante la vita. A me è stato, ho avuto vari colloqui con i suoi colleghi, così sono seguito, mi hanno detto questo, che io ho accettato sempre tutte le difficoltà della vita, prendendo le cose positive anche nel male, per cui non mai pianti, lamentele, queste cose così. Probabilmente questa accettazione di tanto accumulo di stress, comunque per avanti, la notte a un certo punto il cervello si ribella e butta fuori questo. Per di più anche la cosa, prima mi collegavo un po' tante cose che ha detto lei, io sono trapiantato renale, poi condivido da tanti anni questa cosa qui, il rene ha un suo ciclo biologico, trapiantato, mi sono abituato con le sue fasi di tutto. Nonostante la dialisi, tutti gli interventi, comunque ho fatto tanta attività sportiva, ho volontariato, queste cose qua che mi ha aiutato, però riesco, e con difficoltà, poche notti riesco. È ovvio che la mattina mi faccio sforzo, butto dietro la schiena e vado avanti, però pesa questo. Questo me lo porterò sempre avanti.
Ma lei si sveglia perché ha pensieri intrusivi, cioè si sveglia?
No, non è che mi sveglio, mi partono degli incubi con le cose peggiori, cioè mi sveglio, mi soprassalto tante volte, ci sono un po' frastornato e dopo
forse adesso chiediamo. Beh, anche...
Il risveglio precoce è sintomatico della depressione, cioè l'ansioso fa difficoltà a addormentarsi perché pensa a quello che dovrà fare.
No, cioè parto subito, sì, momento.
E quindi va bene. Mentre i risvegli durante la notte, soprattutto svegliarsi 2 ore prima della sveglia normale, si chiama risveglio precoce. Questo è il patognomonico della depressione. Posso dare?
Due piccole cose. Una, quando studiavo si usava l'espressione surrogante gambi per dire di certe patologie che venivano più frequentemente nelle prime ore dell'alba, ad esempio patologie cardiovascolari, non so se c'è qualche novità in questo settore.
No,
diciamo e la seconda cosa è la capacità di alcune persone, lucidissime anche i nostri colleghi qui di Trieste, sì, di stare benissimo dormendo 3-4 ore per notte, anche per gli uomini, e quindi essere sempre perfettamente lucidi, la mattina prestissimo, lavorare, studiare, eccetera. Senza nessuna conseguenza, ma in perfetta, diciamo, forma. Come si spiega, io sempre invidiato queste persone, ovviamente. Come si può spiegare?
Posso dire? Sì, sì. Cioè, oltre che la quantità di ore, è importante la qualità. Cioè, se sono il ristoratore è sufficiente. Però il fatto che, come ha fatto osservare il dottor Barone, c'è stato un aumento della luce, con la luce artificiale e così via, basta vedere la Terra da un satellite, vedete, di notte quasi tutto illuminato, questo ha portato per esempio ad un aumento delle patologie bipolari. Cioè, c'è stato un grosso aumento di disturbi bipolari, questo è passato alla conferenza circolare stampa l'altra settimana, e questo sicuramente c'è questo riferimento sicuro col fatto della, che poi siano persone di genio, questo l'ha detto Aristotele, no? Non c'è nessun uomo di genio che non abbia anche una piccola dose di follia, quindi il rapporto fra genio e follia è noto da sempre.
Però è vero che ci sono delle persone, non sono percentualmente molto elevate, però è vero che ci sono delle persone che a cui bastano poche ore durante la notte, 3-4 ore durante la notte e una o un'ora e mezza al pomeriggio, per riuscire ad essere assolutamente riposati, ma soprattutto assolutamente lucidi, che è la cosa in più. È evidente che tra chi dorme 8-10 ore e chi dorme 6 ore ci sono un'altra giornata di lavoro nel frattempo, e se una persona è motivata e lucida fa 3 lavori nel tempo in cui l'altro riesce a fare un lavoro solamente.
Chiaro,
e ne abbiamo tutti quanti, abbiamo 1, 2, 3 pazienti di questo tipo. Però ad esempio io ho una famiglia di insonni che quindi dormono poco, ma loro sono dei disgraziati, nel senso che non dormono ma non riposano, e quindi sono condannati da una vita intera a essere sempre stanchi, a prendersi tonnellate di farmaci che devono regolarmente cambiare ogni 20 giorni, perché quel farmaco dopo 20 giorni non gli fa più nulla, e quella è una condanna vera e propria. Per quanto riguarda invece la prima domanda, non è così vero come succedeva un tempo, perché l'introduzione di farmaci potenti, soprattutto a lunga durata d'azione, faccio riferimento agli asme in particolare, il fatto che si sia passati a formulazioni farmacologiche a lunga durata d'azione ha cambiato drasticamente tutte le manifestazioni notturne delle malattie respiratorie e la gran parte delle manifestazioni.
Dobbiamo andare via perché sennò passiamo la notte al museo.
Grazie. Per quanto riguarda l'asma, il Ventolin, il salmeterolo che veniva usato, che è stato il primo farmaco dopo il famoso Ventolin, non abbiamo più avuto crisi notturne noi, per cui all'inizio l'avevamo preso così, ma poi questi no, non sono più stati male, quindi tutte le manifestazioni asmatiche che dovevamo guardare, vedere alle 4 del mattino, alle 5 del mattino con la meno male, non esistono più.
Non c'è riferimento a patologie
di esordio. Io al mattino mi sveglio di soprassalto, sempre. E dico, mamma mia, un altro giorno per me.
Probabilmente perché si sveglia in una fase REM, no? Una fase di sogno, sì. E quindi si sveglia di soprassalto. Questo può succedere, ma non è niente di grave, non è patologico. Non è patologico.
Grazie a tutti.
Ma dove è che ti dà, no?